Il terzo anello. Ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal.
Il signore aspetta la corriera di Parigi, naturalmente, gli disse il padrone di una locanda dove si era fermato per fare colazione. Quella di oggi o quella di domani, poco importa, rispose Julien. Mentre faceva l'indifferente, la corriera arrivò. C'erano due posti liberi.
Come? Sei tu, mio povero Falco?
Disse il viaggiatore che veniva da Ginevra a quello che saliva in vettura insieme a Julien.
Credevo che ti fossi stabilito nei dintorni di Lione, disse Falco, in una deliziosa valle vicino al Rodano.
Stabilito benissimo. E scappo.
Come? Scappi? Tu, Saint-Giraud, con quella faccia per bene, hai forse commesso un delitto?
Disse Falco, ridendo.
Ma tanto varrebbe.
Fuggo dalla vita orribile che si fa in provincia.
Mi piace la frescura dei boschi e la tranquillità dei campi, lo sai. Mi hai accusato spesso di essere un romantico. Non ho mai voluto sentir parlare di politica e la politica mi fa scappare.
Ma di che partito sei?
Di nessuno. E proprio questo mi rovina. Ecco tutta la mia politica. Amo la musica, la pittura. Un buon libro per me è un avvenimento. Quanto mi resta da vivere?
15, 20, 30 anni al massimo.
Ebbene, scommetto che fra 30 anni i ministri saranno un po' più abili, ma onesti come quelli di oggi. La storia d'Inghilterra mi serve da specchio per il nostro avvenire. Ci sarà sempre un re che vorrà aumentare le sue prerogative. Ci saranno sempre dei ricchi di provincia ai quali l'ambizione di diventare deputati, la gloria e le centinaia di migliaia di franchi guadagnati da Mirabeau toglieranno il sonno. E chiameranno tutto questo essere liberali e amare il popolo. Veniamo al sodo. Al fatto che deve essere molto divertente, dato il tuo carattere tranquillo. Sono le ultime elezioni che ti cacciano dalla provincia. Il mio male viene da più lontano. 4 anni fa avevo 40 anni e 500.000 franchi. Oggi ho 4 anni di più e probabilmente 50.000 franchi di meno che sto per perdere nella vendita del mio castello di Montfleury vicino al Rodano, in una posizione stupenda. A Parigi ero stanco dell'eterna commedia a cui ci obbliga quella che chiamate la civiltà del XIX secolo. Avevo sete di una vita alla buona, di semplicità. Comprerò un terreno sulle montagne sopra il Rodano, niente di più bello sotto il cielo. Il vicario del paese e i signorotti dei dintorni mi fanno la corte per 6 mesi. L'invito a pranzo. Ho lasciato Parigi, dico loro, per non parlare né sentir più parlare di politica. Come vedete, non sono abbonato a nessun giornale. Meno lettere mi porta il postino e più sono contento. Ma tutto questo non va a genio al vicario. Ben presto mi trovo a subire 1000 domande indiscrete, soprusi e così via. Sono assediato da ogni forma di vessazione. Il giudice conciliatore, un galantuomo ma che ha paura di perdere il posto, mi dà sempre torto. La pace dei campi per me è un inferno. Quando mi hanno visto abbandonato dal vicario, capo della congregazione del paese, e non più sostenuto dal capitano in pensione, capo dei liberali, mi sono piombati tutti addosso. Persino il muratore, al quale davo da vivere da un anno, persino il carraio, che voleva imbrogliarmi impunemente aggiustando i miei aratri. Per ottenere un appoggio e vincere, nonostante tutto, qualcuna delle mie cause, mi faccio liberale. Ma come dici tu, arrivano quelle maledette elezioni e mi chiedono il voto.
Per uno sconosciuto?
Niente affatto! Per un uomo che conosco anche troppo! Allora rifiuto! Orribile imprudenza! Da quel momento ho contro anche i liberali e la mia posizione diventa insostenibile. Vuoi vivere in campagna, senza impegnarti nelle passioni dei tuoi vicini, senza neppure ascoltarne le chiacchiere? Che errore! Finalmente ho rimediato. Montfleury è in vendita. Perdo 50.000 franchi, se è necessario. Ma sono proprio contento. Ah, lascio questo inferno di ipocrisia e di angherie.
Vado a cercare la solitudine e la pace dei campi nel solo luogo in cui esistono in Francia. A un quarto piano sugli Champs-Élysées. E non ho ancora deciso se iniziare la mia carriera politica nel quartiere del Roule, servendo la parrocchia.
Tutto questo non sarebbe successo sotto Bonaparte, disse Falco con gli occhi scintillanti di ira e rimpianto. Alla buon'ora! Ma perché non è riuscito a tener duro il tuo Bonaparte? Tutto quello di cui soffro oggi è colpa sua!
A questo punto l'attenzione di Julien si fece più viva. Aveva capito fin dalle prime parole che il bonapartista Falco era l'amico d'infanzia di Renal
il quale lo aveva ripudiato nel 1816, e il filosofo Saint-Giraud doveva essere il fratello di quel capo ufficio alla prefettura di... che sapeva farsi aggiudicare a un prezzo di favore le case dei comuni.
«Sì, sì, tutto questo lo dobbiamo al tuo Bonaparte», continuava Saint-Giraud. «Un galantuomo inoffensivo, se mai ce ne furono, a 40 anni e con 500.000 franchi non può andare a stabilirsi in provincia e trovarvi la pace. I preti e i nobili lo fanno scappare!»
«Ah, non dire male di lui!» esclamò Falco. «La Francia non è mai stata così in alto nella stima dei popoli come nei 13 anni del suo potere. Allora c'era qualcosa di grande in tutto ciò che si faceva.
Il tuo imperatore, che il diavolo se lo porti, riprese l'uomo di 44 anni, è stato grande solo sui campi di battaglia e quando ha risanato le finanze verso il 1802. Ma cosa significa quello che ha fatto in seguito, eh?
Questo è proprio il linguaggio di un ex tipografo.
Chi mi caccia dalla mia terra? Continuò il tipografo incollerito. I preti, che Napoleone ha fatto tornare con il suo concordato, invece di trattarli come lo Stato tratta i medici, gli avvocati e gli astronomi, e cioè come normali cittadini, senza preoccuparsi della professione che esercitano per guadagnarsi la vita. Ci sarebbero oggi dei gentiluomini insolenti se il tuo Bonaparte non ne avesse fatto dei baroni e dei conti? No, erano già passati di moda. Dopo i preti sono stati i piccoli nobili di campagna che mi hanno dato più fastidio e mi hanno costretto a diventare liberale.
La conversazione non finiva più. Toccava un argomento che farà discutere i francesi ancora per mezzo secolo. Siccome Saint-Giraud ripeteva continuamente che era impossibile vivere in provincia, Julien propose timidamente l'esempio di Renal.
«Perbacco, giovanotto, questa è bella!» esclamò Falco. «Lui si è fatto martello per non essere incudine, e un martello tremendo per giunta, ma lo vedo sopraffatto da Valenò. Lo conoscete quel furfante, perché è un autentico furfante. Cosa dirà il vostro signor de Renal quando si vedrà destituito una mattina di queste e vedrà al suo posto il signor Valenò?»
«Resterà tu per tu con i suoi delitti», disse Saint-Giraud. «Dunque, giovanotto, conoscete Verrières? Ebbene, Bonaparte, che il cielo confonda lui e il suo ciarpame monarchico, ha reso possibile il regno dei Renal e degli Chelan, che ha portato il regno dei Valenò e dei Maslon.»
Questa conversazione politica a fosche tinte aveva stupito Julien, sottraendolo alle sue fantasticherie voluttuose. Non gli fece molta impressione Parigi, quando la vide da lontano. I castelli in aria sul suo futuro dovevano lottare con il ricordo, ancora ben presente, delle 24 ore che aveva passato a Verrières. Giurò a se stesso che non avrebbe mai abbandonato i figli della sua amica e che avrebbe lasciato ogni altra cosa per proteggerli, qualora l'impudenza dei preti ci avesse regalato la Repubblica e le persecuzioni contro i nobili. Fu sottratto ai pensieri in cui era immerso quando la corriera si fermò. Erano entrati nella rimessa di Rue Jean-Jacques Rousseau.
«Voglio andare alla Malmaison»,
disse a un vetturino che si era avvicinato. «A quest'ora, signore, a far che?»
«Che cosa vi importa? Andate!»
Ogni vera passione non pensa che a se stessa. E per questo io credo che le passioni sono ridicole a Parigi, dove il vostro vicino pretende sempre che si pensi molto a lui.
Non starò a raccontarvi l'entusiasmo di Julien alla Malmaison.
Pianse. Come? Nonostante i brutti muri bianchi costruiti quest'anno che hanno tagliato il parco a pezzi?
Sì, signori. Per Julien, come per la posterità, non c'era nessuna differenza fra Arcole, Sant'Elena e la Malmaison.
La sera Julien esitò a lungo prima di entrare in un teatro. Aveva strane idee su quel luogo di perdizione. Una profonda diffidenza gli impedì di ammirare la vita di Parigi. Era commosso solo dai monumenti lasciati dal suo eroe. Eccomi dunque al centro dell'intrigo e dell'ipocrisia. Qui regnano i protettori di Frilair. La sera del terzo giorno la curiosità ebbe la meglio sul progetto di vedere tutto prima di presentarsi all'abate Pirard, il quale gli spiegò con freddezza il genere di vita che lo aspettava dal signor de la Mole. «Se dopo qualche mese non vi sarete dimostrato utile, rientrerete in seminario, ma dalla porta principale. Alloggerete dal marchese, uno dei più grandi signori di Francia. Porterete l'abito nero, ma come un uomo in lutto e non come un ecclesiastico. Esigo che 3 volte la settimana seguiate i vostri studi di teologia in un seminario dove vi farò presentare. Tutti i giorni a mezzogiorno vi farete trovare nella biblioteca del Marchese, che conta di farvi scrivere delle lettere per le sue cause e per altre faccende. Il Marchese annota in 2 parole in margine a ogni lettera che riceve il tipo di risposta che occorre. Ho sostenuto che in capo a 3 mesi sarete in grado di scrivere queste risposte, in modo che su 12 che gliene presenterete il Marchese ne possa firmare 8 o 9. La sera alle 8 metterete in ordine la sua scrivania e alle 10 sarete libero. La cosa più strana, aggiunse guardando Julien, è che il Marchese vi conosce. Non so come. Per cominciare vi darà 100 luigi di stipendio. È un uomo che agisce solo per capriccio, è il suo difetto. Per certi aspetti puerili farà a gara con voi. Se sarà contento, il vostro stipendio potrà arrivare in seguito fino a 8.000 franchi, ma capite bene, riprese l'abate in modo brusco, che non vi darà tutti questi soldi per i vostri begli occhi. Si tratta di essere utile. Al vostro posto parlerei molto poco e soprattutto non parlerei mai di quello che non so. Ah? Disse ancora Pirard. Ho preso qualche informazione per voi. Dimenticavo la famiglia del Marchese de la Mole. Ha 2 figli, una ragazza e un giovane di 19 anni, un vero elegante, una specie di folle, che non sa a mezzogiorno ciò che farà alle 2. Non manca di intelligenza, ha del coraggio, ha fatto la guerra di Spagna. Il Marchese spera, non so per quale motivo, che diventiate amico del giovane conte Norbert. Ho detto che siete un grande latinista e forse conta che insegnate a suo figlio qualche frase fatta su Cicerone e Virgilio. Al vostro posto non mi lascerei prendere in giro da questo bel giovanotto e sarei molto ma molto cauto prima di cedere ai suoi approcci, che saranno cortesissimi ma un po' intaccati dall'ironia. Non vi nasconderò che il giovane conte della Mole sulle prime vi disprezzerà, perché non siete che un piccolo borghese. Un suo avo faceva parte della corte ed ebbe l'onore di avere la testa mozzata in Place de Grève il 26 aprile 1574 per un intrigo politico. Voi invece siete il figlio di un carpentiere di Verrières e per di più alle dipendenze di suo padre. State attento al modo in cui rispondete alle battute del conte Norbert de la Mole, capo di uno squadrone di ussari e futuro pari di Francia, e non venite poi a lamentarvi con me. Mi sembra, disse Julien arrossendo vistosamente, che non dovrei nemmeno rispondere a un uomo che mi disprezza. Non avete la minima idea di un disprezzo di quel genere. Si manifesterà soltanto in complimenti esagerati. Se foste uno sciocco, potreste cascarci. Se voleste far fortuna, dovreste cascarci. Il giorno in cui tutto questo non farà più per me, disse Julien, passerò per un ingrato se tornerò alla mia celletta numero 103. Sicuramente, rispose l'abate, tutti gli amici compiacenti della casa vi calunnieranno. Ma interverrò io, ad sum qui feci. Dirò che è una decisione voluta da me. Julien era avvilito dal tono amaro e quasi cattivo che notava nelle parole di Pirard, un tono che sciupava del tutto l'ultima risposta. Il fatto è che l'abate si faceva uno scrupolo di voler bene a Julien, ed era con una sorta di terrore religioso che si intrometteva così direttamente nel destino di un altro. Conoscerete poi, aggiunse con la stessa malagrazia l'abate Pirard, e come compiendo un dovere penoso, conoscerete la marchesa de la Mole. È una donna alta e bionda, devota e altera, di grande cortesia e soprattutto insignificante. È la figlia del vecchio duca de Chaulnes, assai noto per i suoi pregiudizi nobiliari. Questa gran dama è una specie di riassunto in alto rilievo di ciò che è sostanzialmente il carattere delle donne del suo rango. Non nasconde certo che per lei aver avuto degli antenati alle crociate sia l'unico titolo che conti. Il denaro viene molto dopo. La cosa vi stupisce? Non siamo più in provincia,
amico mio. Nel suo salotto sentirete molti grandi signori parlare dei nostri sovrani con un tono di singolare leggerezza, ma la signora de la Mole abbassa la voce per rispetto ogni volta che nomina un re e soprattutto una regina. Non vi consiglierei di dire in sua presenza che Filippo II e Enrico VIII furono dei mostri. Sono stati dei re, e questo dà loro il diritto imprescrittibile al rispetto di tutti, e soprattutto al rispetto di chi è di modeste origini, come voi e me. «Padre», disse Julien, «mi sembra di capire che non rimarrò molto a Parigi». «E va bene. Ma ricordate che per un uomo che porta il nostro abito non c'è possibilità di far fortuna senza la protezione dei gran signori». Con quel non so che d'indefinibile che c'è nel vostro carattere, almeno per me, se non farete fortuna sarete perseguitato. Non ci sono vie di mezzo per voi, non illudetevi. La gente si accorge che non vi fa un piacere, rivolgendovi la parola. In un paese sociale come questo siete votato alla sventura, se non riuscirete a farvi riverire. Che sarebbe stato di voi a Besançon? Senza questo capriccio del marchese de la Mole. Io, per esempio, uomo tranquillo e mediocre, contavo di morire nel mio seminario. Sono stato così ingenuo che mi ci sono affezionato. Ebbene, stavo per essere destituito quando ho dato le dimissioni. Sapete qual era la mia ricchezza? Avevo 520 franchi, né più né meno. Neppure un amico, appena due o tre conoscenze. Il signor de la Mole, che non avevo mai visto prima, mi ha tolto da questa brutta situazione. Gli è bastato dire una parola perché mi fosse data una parrocchia in cui tutti i parrocchiani sono persone agiate, al di sopra dei vizi più volgari, e con una prebenda di cui mi vergogno, tanto è sproporzionata al mio lavoro. Se vi ho parlato così a lungo, è stato solo per mettervi in guardia. Per farvi riflettere. Ancora una parola. Ho la sfortuna di essere irascibile. Potremmo arrivare a non rivolgerci più la parola. Se l'altezzosità della marchesa o gli scherzi di cattivo gusto del figlio vi rendessero la loro casa decisamente insopportabile, vi consiglio di terminare i vostri studi in un seminario a 30 leghe da Parigi. E meglio a nord che a sud. Al nord c'è più civiltà e meno ingiustizia. E poi... aggiunse abbassando la voce, devo confessarvelo, la vicinanza dei giornali parigini fa paura ai piccoli tiranni. Se continueremo invece a frequentarci amichevolmente, e se la casa del marchese non farà più per voi, vi offrirò il posto di mio vicario, e divideremo a metà quello che rende la parrocchia. Vi devo questo, e ancora di più, aggiunse interrompendo i ringraziamenti di Julien. Per l'offerta così straordinaria che mi avete fatto a Besançon. Se invece di avere 520 franchi non avessi avuto niente, voi mi avreste salvato. La voce dell'abate aveva perduto il suo tono duro. Vergognandosi molto, Julien si sentì le lacrime agli occhi. Moriva dalla voglia di gettarsi fra le braccia dell'amico. Non poteva fare a meno di dirgli, nel tono più virile che gli era possibile, «Sono stato odiato da mio padre fin dalla culla, e per me è stato sempre un grande dolore, ma non potrò più lamentarmi del destino, perché in voi ho ritrovato un padre». «Bene, va bene», disse l'abate imbarazzato. Poi, ritrovando molto a proposito una frase da direttore di seminario, «Non bisogna mai dire il destino, figliolo, dovete dire sempre... la provvidenza». La carrozza si fermò. Il cocchiere sollevò il battente in bronzo di un'enorme porta. Era il palazzo de la Mole. E perché i passanti non potessero avere dubbi, quelle parole si leggevano incise su una lastra di marmo nero sopra la porta. La gravità del portiere e soprattutto la pulizia del cortile riempirono Sorel di ammirazione. C'era un bel sole. «Che magnifica architettura!» disse all'amico. Si trattava di uno di quei palazzi del Faubourg Saint-Germain, dalla facciata così banale, costruiti intorno all'epoca della morte di Voltaire. La moda e la bellezza non sono state mai così lontane l'una dall'altra.
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal, a cura di Fabiana Carovolante. Il terzo anello @rai.it.